questo celeberrimo brano che ci fa vedere proprio l'icona della preghiera, l'immagine della preghiera, Bartimeo, questo uomo che grida, l'uomo che ha imparato l'arte di pregare, questo uomo che emette questa preghiera, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, che è la preghiera del cuore, la preghiera che gli orientali prendono come la più ordinaria ed efficace delle armi contro la tentazione. L'umiltà che sa chiedere, la professione di fede accompagnata dal proprio grido. Ecco, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Al ritmo del proprio respiro si accompagna questa relazione con il Signore Gesù, che dice chi è Lui e dice chi siamo noi, che dice chi è Lui per noi e chi siamo noi per Lui, e che dice tutto il nostro bisogno di Lui. È il nostro poterci liberare e salvare. Ecco, allora, questo uomo quindi è tanto importante, questo Vangelo è veramente importante perché attraverso questo breve passo si imparano tante cose. Innanzitutto, questo uomo, quando verrà richiesto di esprimere ciò che la sua preghiera contiene, dice Rabboni, che io veda di nuovo. Ecco, capiamo da questa frase qual è la forza della sua preghiera. Lui sa che esiste la luce, ricorda che un tempo c'era, non è rassegnato al buio, ricorda che un tempo c'erano i colori, ricorda che c'era un'altra maniera di stare nella vita, che io riabbia la vista, che io veda di nuovo. Molto spesso la nostra preghiera è svuotata, è banale, è annoiata, perché di fatto non c'è dentro l'intuizione della bellezza. Nessuno chiede qualche cosa se questo qualche cosa non gli interessa. È giù a sciorinare preghiere e riti e liturgie, e in fondo non si sa neanche bene perché, così, per far contenta non so che istanza divina di assolvimento di burocrazia pregatoria. Non capiamo questa cosa, stiamo lì, dobbiamo fare queste cose. Dio ci ha donato la memoria di qualche cosa, c'è nel cuore dell'uomo la memoria della luce, è qualche cosa di originale nell'uomo, qualche cosa che si ribella alla bruttezza, che si ribella al grigiume, che si ribella a quello che è il tirare a campare, riavere la vista. Ognuno di noi deve pescare al fondo della propria angoscia per pregare, perché l'angoscia è un dono di Dio, è il dono del senso dell'errore, del senso della distanza dalla propria pienezza. È un dono che Dio ci ha fatto. Che errore che facciamo noi a voler scappare da questa angoscia? Che errore madornale che facciamo nel crescere le nuove generazioni o coloro che devono prepararsi alle cose belle della vita, il matrimonio, la consacrazione, quello che sia, cercando sempre di rendere morbido tutto, evitando le tensioni, evitando quella richiesta, quell'insufficienza che c'è in ognuno di noi. Ho da pregare, ho da chiedere, perché la luce mi manca ancora, me ne manca ancora un po'. Riavere la vista, ma qui c'è anche un trucco. Dietro questo anablepo, che viene usato qui come verbo, questo preformante rispetto al verbo blepein, che vuol dire vedere, non vuol dire solamente vedere di nuovo, ma vedere dall'alto, vedere di una visione che è altra, che è una visione superiore. Perché noi possiamo credere di avere la vista che questo poveretto non aveva, ma forse non abbiamo né noi né lui una vista che lui sta chiedendo, che forse lui ha un po' più di noi già di partenza, visto ciò che riconosce nel Signore Gesù, la vista delle cose secondo Dio, perché finché io le cose non le vedo secondo Dio sono un cieco. Quando Eva, nel racconto di Genesi, guarda l'albero, lo guarda con un occhio ormai accecato. Guarda il vietato come appetibile, la trasgressione come una via di realizzazione, la rottura della fiducia in Dio come qualcosa di divertente. È un po' la visione che noi abbiamo di noi stessi, dell'uomo, cioè una visione che mi mette in contraddizione con Dio, con il mio creatore, con il Signore Gesù Cristo stesso. È aver perso la visione delle cose. È il non vedere più. Io sto qui, vedo le cose che faccio ogni giorno, ma non ci vedo più la bellezza. Com'è? Allora io credo che le devo cambiare. Credo che le devo buttar via, che ne devo avere di nuove. Ma sono i miei occhi che sono malati. Dice un passo del Vangelo di Matteo, se il tuo occhio è malato, quanto grande sarà la tenebra. Vedere è finalmente vedere l'amore, è vedere la bellezza, è vedere la provvidenza, è vedere il disegno di Dio sulla propria esistenza, è scoprirsi, guardarsi belli, vedere la bellezza. Come si vede un occhio accecato? Un esempio tipico è quello che permette di prendere possesso, di scoprire per esempio la propria superbia. I superbi quando guardano gli altri vedono solo i difetti. Coloro che assolutizzano il proprio modo di vedere e che si sono chiusi in una lettura sbagliata della vita, vedono solo i difetti degli altri. Vedono le cose e ne vedono solamente i problemi. È una maniera di guardare. Tutti ne abbiamo un po' di questa maniera di guardare. Quando recuperi la vista, quando recuperi il senso dell'amore di Dio e della tua esistenza, vedi la bellezza degli altri, delle cose, dei fatti. Guardi e finalmente vedi. Fissi lo sguardo, è uno sguardo spirituale, uno sguardo saporito, bello, fiducioso. Dice Santo Francesco, alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. C'è una tenebra nel cuore dell'uomo, da questa tenebra io ogni mattina mi devo riscattare. Ogni mattina devo gridare, Dio vieni a salvarmi, vieni presto in mio aiuto, perché sono un cieco se no. Se no guardo le cose da superficiale, non incontrando la verità che è nascosta nella profonda nostalgia che ho di allegria, di gioia, di bellezza, di comunione, di slancio, di amore. Ecco, bisogna arrivare alla luce. E questo uomo ci mostra come si fa. Innanzitutto si grida, come pazzi. E mentre grida, questo uomo deve combattere con la gente che gli dice di non gridare. Perché? Perché tante cose gridano nella nostra testa e fuori di noi. Ma che ti preghi a fare? Ma che ti gridi a fare? Ma lascia per, ma tira a campare, adattati. C'è una cosa che è assolutamente impossibile conciliare. Sono due termini. Essere cristiani ed essere mediocri è assolutamente inconciliabile, non è possibile essere cristiani e accontentarsi. Essere cristiani vuol dire avere sete di infinito. Questo non vuol dire essere irrazionali o ansiosi, no, vuol dire cercarlo sto infinito, cercarlo nelle cose e con l'aiuto di Dio trovarlo. Questo uomo non si rassegna ad essere cieco, grida e la gente gli dice stai zitto. Lo sgridano e gli grida più forte. Ma certamente sì, mille cose ci diranno di appunto accontentarci. Ma la luce la dobbiamo avere. La luce deve essere nel nostro cuore. Che siamo nati per stare nella tenebra. Veramente bisogna scegliere di fronte a questo Vangelo. Restare nella tenebra o arrivare alla luce. E quindi gridare finché Dio non ci parli. Gridare finché Dio non ci chiami. Gridare finché Gesù non si fermi. Perché Gesù non si ferma subito? Perché le nostre domande spesso non sono vere. Perché le nostre domande sono fatte tanto per farle, finché non mi stufo. Vediamo se ti stufi, vediamo se questa cosa la vuoi veramente. Quanto spesso succede che le preghiere si fermano abbastanza presto. Perché? Perché in realtà quella cosa non la vuoi, se la volevi veramente. Ah, se pensavi che quella cosa ti dava di guadagnare 1 milione di euro, come domandavi. Ma qui molto più di 1 milione di euro c'è in ballo, molto di più. Perché avere 1 milione di euro e stare nella tenebra non serve a niente. Avere due soldi, ma avere la luce del cuore, quello vuol dire saper vivere. E allora che succede? Questo uomo ha capito che bisogna insistere, perché se lo ricorda che c'era la luce, perché era tanto bello vedere e non si rassegna a vivere da mendicante. Quindi lo fa fermare Gesù. E Gesù gli dice, chiamatelo. Ed egli getta via il mantello, che è la sua condizione, che è il suo ruolo, la sua veste, la butta via, balza in piedi, viene da Gesù. Prima ancora di avere la luce, ha lasciato l'unico suo possesso, perché ha capito che tanto non serve a niente. Non serve a niente mantenere certe cose. Molto spesso le nostre risposte a Gesù sono molto, molto difficoltose, balbettanti, perché ci abbiamo qualcosa, qualche mantello. E lascia questo mantello, che se ti arriva la grazia di Dio, tutto è ricchezza, tutto è bellezza. E arriva e dice quello che vuole. Molto spesso noi non lo sappiamo. Che vuoi che io faccia per te? E uno sta lì. Dunque non saprei perché. Perché uno, in fondo, non si è guardato dentro. Non si è chiesto cosa veramente valga. Ecco, mi sembra che questo Vangelo ci invita veramente a entrare nel combattimento della preghiera, che non è il dovere di pregare per non si sa quale istanza, ma la ricerca della vita e la ricerca in Dio della nostra vita.